Cile, dice il giornale ANSA, la destra trionfa nel voto per la Costituente. I nostalgici di Pinochet al 35,4%, la coalizione progressista di Boric al 21%.
Quindi traduciamo qua, i progressisti di Boric sarebbero le sinistre staliniste, maoiste, marxiste, camuffate da socialisti, no? Un po' come in Italia, che adesso il PD è tutto accusare le destre che sono fasciste. E magari saranno anche. Ma le destre si svegliassero, le destre, e cominciassero a dire al PD, ma voi però siete comunisti, ma voi siete stalinisti. Ma voi siete maoisti, però le destre gliele suonano, va bene. Allora, le destre e sinistra qua
Allora,
sono conciato uno peggio dell'altro.
cosa è successo? Chi ha vinto? Cosa hanno vinto in Cile?
E hanno vinto che hanno votato per la Costituzione, cioè vogliono cambiare la Costituzione. Allora, prima avevano fatto una Costituzione, l'hanno votata e hanno perso in un modo sonoro, che era tutto comunista. Diritti, 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 tutti diritti, la terra dei balocchi. Domenica 6 giorni e un giorno si lavora, e neanche quello. Sto scherzando, ovviamente. Cioè, era tutto diritti, insomma, non è passata, Dio le benedica, non è passata. E adesso la vogliono rifare la Costituzione e devono eleggere quelli che devono stilare la
Ah,
Costituzione,
ok.
devono eleggere i padri costitutivi, capito? E ha vinto la destra stragrande, anche perché ultimamente in Cile stanno arrivando una marea di immigrati dal Perù, da altre parti, venezolani specialmente, siccome sono state delle violenze che hanno ucciso, rubato, ucciso questi venezolani. E allora la gente si è spaventata, perché le sinistre le vogliono invitare gli immigrati, perché votano tutti a sinistra, ovviamente, no? Votano a sinistra, fatele entrare. Un po' come le sinistre italiane che sono a favore dell'immigrazione, mica gli frega degli immigrati quelli là, ma per niente, capito? E se non sono morti nel mare, li faranno morire di fame in Italia, cioè gli daranno stipendi da fame. Quindi le sinistre sono molto ipocrite, cioè uguali ai fascisti, insomma, la stessa categoria, sono cugini. Fascisti e comunisti sono cugini, tutti vengono da Papa Marx, capito? E allora adesso questi padri dei costituenti stileranno, faranno una costituzione cilena, però adesso la faranno di destra. Di
Ah, quindi la Costituzione sarà di destra?
destra sarà stile Pinochet.
E il governo di Cile è di sinistra adesso?
Attualmente di sinistra, che è un fallimento totale.
Però la Costituzione sarà di destra. E
La questione di idea, sicuro, perché hanno vinto loro.
questo Pinochet non era un dittatore?
Sì, è un dittatore.
Allora, come mai vogliono la stessa Costituzione di
Ma è
Pinochet?
diciamo dittatore perché ci sono questi partiti di sinistra in giro, che tutti quelli che non sono di sinistra sono dittatori. Però in realtà, se tu parli qui alla gente, la classe media, lui ha fatto un sacco di cose giuste, un sacco di cose belle. Ha perseguitato i terroristi, i comunisti violenti, eccetera, capito? Quindi la storia è scritta dai vincitori.
Ah,
Cioè,
sì.
se la seconda guerra avrebbe vinto Hitler, la storia non sarebbe stata così. Solo Auschwitz, solo con i campi di concentramento. Cioè, Hitler sarebbe stata una brava persona come presidente americano. L'America nella seconda guerra mondiale ha fatto crimini grandissimi, ha bombardato Dresda, per esempio, Dresda, e ha fatto più morti a Dresda che non a Hiroshima con la bomba atomica. Hanno mandato non so quante centinaia di bombardieri, hanno polverizzato la città, donne, vecchie e bambini, capito? I soldati che hanno ucciso erano pochissimi, hanno ucciso tutta la popolazione, quasi tutta la popolazione. Cioè è un crimine di guerra che il presidente doveva andare in prigione. Adesso voglio mettere in prigione Putin. In prigione ci vanno quelli che perdono, Saddam Hussein ha perso, l'hanno impiccato e così via. Quindi Pinochet è senz'altro un dittatore, ha perseguitato e ucciso le sinistre, va bene, ma questa è politica, le sinistre hanno fatto lo stesso con le destre, in Russia, dappertutto, e i politici si meritano l'un l'altro, cioè è così la storia. Però Pinochet viene a dire che non era corrotto, bene, e che quando è andata al potere non ha ammassato soldi, non ha imbrogliato nessuno, quindi era un dittatore che non era uno che si riempiva le valigie come a Bruxelles e scappava. È un dittatore che tu parli con la classe media e ti diranno, che io ci ho parlato, va bene, e ti diranno che lui ha messo in piedi il Cile. Infatti il Cile è la nazione più ricca del Sud America perché lui l'ha resa così, ha messo delle regole. Va bene, adesso i comunisti mi diranno, ma tu sei fuori dalla dittatura. No, io sono contro la dittatura fascista, dittatura comunista, sono contro tutti, tranne il cristianesimo. Però non, la storia non è come la raccontano i vincitori. Va bene? Perché, per esempio, hanno vinto la guerra americana e inglesi gli ebrei e adesso Hitler ha ucciso 6 milioni di ebrei. Però come documentazione, ho visto, cioè più di 80.000 non sono riusciti a documentare gli ebrei morti. Però hanno vinto la guerra e allora dagli alla Germania. Più erano morti, più soldi gli ebrei ricevevano. Ora questo ho letto io in alcuni scritti controcorrente, ma lo so di sicuro, certo che no. Però ti dico, non puoi credere alla storia scritta dai vincitori. Cioè, la storia scritta in Russia da Lenin e Stalin non è quella che leggevi in America. La storia che gli americani, i documentari che fanno sulla Seconda Guerra Mondiale, non è quella che avrebbero fatto Mussolini e Hitler. E loro che, dov'è la ragione? Da nessuna parte, sono tutti imbroglioni. È solo la Bibbia la verità. A chi puoi credere? Nessuno. Se una cosa deve essere assolutamente documentata per credere un po', neanche completamente. E io sono così, non credo a nessuno tranne che la Bibbia, Gesù, il Vangelo. E non chiudo gli occhi e credo ai vincitori. Adesso dobbiamo sbucare tutto il mondo perché c'è una malattia che circola. Che lo dico, i media. E c'è gente che ancora ci crede e difende quelle cose. Ci siamo? E questa è una cosa controversa. Quindi è una cosa certa, sicura quello che sto dicendo? No. L'ho letto anch'io su delle pubblicazioni. Possono essere vere, possono non essere vere. La cosa che invece però sono sicurissimo è la parola, la Bibbia. Ci
Amen.
siamo?
Amen.
Allora, questo è quello che succede in Cile.
Sì.
Quindi
Leggo
questo
anche
voto è... Dimmi.
The Guardian. Chile, major blow to president as far right triumphs in key constitution vote.
Allora, in Cile dice un grande colpo contro il presidente che adesso Boris è al potere alla sinistra, perché ha perso vistosamente. Ecco. Quindi tutto il mondo. Sono rimasti tutti scioccati. Hanno vinto l'estrema destra. Veramente, io come sapete, io lavoro Cile, Argentina, conosco tutte le nazioni. Non c'è un'estrema destra in Cile, non è vero. Sono le sinistre che dicono questo. Cioè, come se le destre direbbero, in Italia c'è partito stalinista, non c'è lo stalinismo, però le sinistre in Italia dicono la Meloni è estrema destra, non è estrema destra. Se Meloni fosse estrema destra, loro non potrebbero dire questo, sarebbero in prigione.
Ma voglio chiedere, cosa cambia questo? Perché la maggioranza delle nazioni sudamericane sono di sinistra. Cosa cambia se c'è il Cile con la Costituzione di destra? E
Questo cambia moltissimo.
perché?
Ah, caro mio. Infatti è una benedizione, cioè in contrapposizione con il resto, perché questo voto in Cile è una conferma riguardo alla direzione politica del Sud America come regione di rifugio. Non so se mi spiego. Questo è quello che avevamo sentito da Dio rispetto al Sud America da anni fa, per questo che siamo qui, riguardo alla confusione, le guerre anche atomiche che avverranno in quella zona. E che zona di operazione dell'Anticristo, che come profetizzato in Daniele 11, no? Daniele 11, 21-45. Daniele 11 sono la guerra dell'Anticristo e mostra il re del nord e il re del sud, abbiamo già analizzato qua nel corso biblico, che sono zone di Russia, Medio Oriente ed Europa. È lì che l'Anticristo lavora, un po' come Hitler lavorava in Germania. È allora per questo che il Signore ci ha mostrato, spostatevi completamente di continente. Infatti, il motivo che Il motivo che possiamo continuare a lavorare anche alla radio, eccetera, è perché siamo qui. Se eravamo in Europa, non so se potevamo così liberamente operare come facciamo qui dal Sud America, con tutte le capre che ci perseguitano in internet, eccetera. Quindi è una zona rifugio. Infatti io incoraggio i fratelli che rimangono in queste zone Europa di accertarsi, fratelli, che siete nella volontà di Dio. E allora questo voto, diciamo, che è andato a destra il Cile, è buono nel senso che equilibra le sinistre di Argentina e di Brasile e anche le sinistre cilene. Perché questo è la conferma che il Sud America non sarà in balia di socialismo, comunismo, cioè filo Magog, filo Europa, no? Ma che vi sarà un certo equilibrio tra destra e sinistra. Io non vorrei che il Sud America fosse tutto di sinistra e tutto di destra, ah. Perché se tu eri in Cile ai tempi di Pinochet, se sbagliavi ti mettevano in prigione. E sì. Questo, cioè, qualunque dittatura destra e sinistra è sempre sbagliata.
Sì, sì,
allora,
sì.
Però in questo modo, essendo il Brasile, l'Argentina, e il Perù e altre nazioni di sinistra, e allora bisogna dare un equilibrio, una cosa ottima, perché nessuna tendenza politica adesso a sinistra potrà strafare, opprimere a livello continentale, grazie al Signore.
Ah, quindi tu dici che è una buona notizia perché in questo modo non potranno essere tutte di sinistra o tutti di destra, deve essere come un equilibrio.
Hai capito? Questo equilibrio tra destra e sinistra, che è la cosa che io spero e prego, che non voglio dittature di destra e di sinistra che danno fastidio ai missionari. Però quando c'è un equilibrio, capito? È come quando Dora mi raccontava, i suoi genitori hanno divorziato, lei faceva i giocherelli, andava dalla parte del papà, adesso quando non gli conveniva andava dalla parte della mamma
e si approfittava di tutte e due.
Hai capito la cosa?
E così dobbiamo fare?
Un po' quando Gesù è venuto con gli apostoli, il mondo era oppresso da Roma, però quella è stata una benedizione, diciamo, sotto banco, una benedizione che il mondo era oppresso da Roma, perché questo consentiva ai missionari di evangelizzare. Se non era per Roma, cioè Gesù e i primi apostoli, i discepoli e le prime chiese sarebbero state soffocate e distrutte immediatamente dai farisei, dai giudei. Va bene, infatti vedi, Geremia in Israele non ha potuto convertire nessuno. Per 40 anni ha predicato e non ha convertito nessuno, Geremia, perché il farisaismo, il giudaismo era così potente. Però una volta che c'era Roma, Roma difendeva Paolo. Volevano uccidere Paolo e Roma ha detto no. C'era il comandante romano che, quando volevano ucciderlo, lo vedi nel libro degli Atti capitolo, cos'era, 24, 25, quella zona lì. E cosa ha fatto il comandante romano? Ha comandato 200 soldati di andare a proteggere Paolo. Ha mandato 200 soldati quando volevano uccidere Paolo. E questo grazie che c'era Roma. Quindi in un certo senso c'era questo equilibrio. Se non c'era Roma, Paolo l'avrebbero ucciso, come hanno ucciso quasi tutti i profeti. Quindi questa verità vale anche per noi. Dobbiamo barcamenarci. Per questo che l'Europa è un brutto posto. Perché sappiamo che le 10 nazioni, dal Portogallo all'Olanda, alla Grecia, all'Italia, quella zona lì, saranno tutte estremamente per l'anticristo, 100%. Non dovete trovarvi lì, in quelle nazioni lì, a meno che il Signore non vi rivela in modo sovrannaturale che dovete evangelizzare lì e magari anche morire lì. Se il Signore vi mostra questo, Dio vi benedica, pregheremo per voi. Se il Signore non ve l'ha mostrato questo, a me non me l'ha mostrato, allora secondo me considerate, fate oggetto di preghiera, di spostarvi. A volte qualcuno scrive su internet: ma io non c'ho soldi, io sono 80 anni, io ho 85 anni, sono sola. Gloria a Dio, sorella, confida nel Signore, ti proteggerà o ti prenderà. Se io ho 80 anni, che so, io sono a sedia a rotelle, cioè non ho nessuno che mi aiuta, il Signore manderà un angelo a proteggermi o mi prenderà in cielo. Quindi se o mi protegge bene o mi prende meglio, come diceva Paolo. Io so che rimanere è bene perché così vi aiuto, andare è meglio.
Sì, sì,
e gli tagliarono la testa, gli diedero il meglio. E questo ritorno, l'equilibrio tra destra e sinistra in Sud America, va bene, i fratelli che sono qui, o che sono in qualunque posto nel mondo dove c'è un equilibrio, che non è che sono molto, non è che ce ne sono tantissimi, eh? Quindi i fratelli che sono qui, per esempio nella nostra zona, potremo all'occorrenza barcamenarci, spostarci in altre nazioni della stessa lingua spagnola, o anche portoghese, che non è molto differente, solo Brasile però, cioè, quando sarà necessario. Lo fecero Giuseppe e Maria, che prima si spostarono in Egitto, poi a Nazaret, poi Gesù si spostava in continuazione, e che in base all'esempio degli apostoli nel libro degli Atti lo vediamo che si spostano sempre,
sì.
A volte è necessario, infatti sì, c'è sì. Persecuzione, Atti capitolo 8, persecuzione verso 1, persecuzione dopo la morte di Stefano, ed ecco che cosa fecero, si spostarono dove? Nessuno lo sapeva, non lo sapevano neanche i cristiani, quindi il diavolo non lo sapeva. E cosa fecero mentre si spostavano? Evangelizzavano dappertutto. Va bene, come tra l'altro ha detto anche Gesù, poi Matteo 10 l'ha detto Gesù, una scrittura che i fratelli hanno memorizzato.
Matteo 10?
23.
E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figliol dell'uomo sia venuto. Matteo 10, 23.
Ecco, ci siamo?
Sì.
Gloria al Signore.
Amen.
Vai Matteo 4,12.
Matteo 4,12. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. Matteo 4,12.
Allora,
anche qui vediamo Gesù che va via, cioè non rimane lì per essere ucciso.
Matteo 10,23. Andate di città in città.
Sì,
dice.
Sì.
Matteo 4,12. Gesù ha sentito che Giovanni è stato messo in prigione, invece di andare a liberarlo.
No.
Cosa che non fece, e siccome non la fece, che avvenne, Angela?
E lo hanno ucciso a Giovanni.
Vabbè, a parte quello, e siccome non andò a liberare
Giovanni,
per liberare Giovanni bastava che schioccava le dita, cioè schioccava le dita così, e come in Atti capitolo Atti 4 e 5 due volte vengono presi i discepoli, le catene cadono, le porte si aprono, va bene, e Pietro esce dalla prigione. Poteva fare così con Giovanni, perché non l'ha fatto? Che non era il piano di Dio.
Uh-huh.
E così Giovanni viene martirizzato. E infatti, siccome Gesù non va a liberarlo, cosa dice Giovanni?
Inizia a dubitare di Gesù.
Inizia a dubitare di Gesù. Infatti gli ha mandato i suoi discepoli, dalla prigione ha mandato un messaggio, i suoi discepoli vanno da Gesù e gli dice... Così parla Giovanni, dice, sei tu il Messia o ne aspetteremo un altro? Come dire,
sì.
Io sono in prigione, tutta probabilità mi taglieranno la testa, ok?
Mm-hmm.
E tu sei il Messia? Sì, e mi lasci qui? E Gesù cosa fa? Per 3 giorni, per delle ore mi pare, non gli dà neanche la risposta, però comincia a guarire, a fare miracoli, tutti i giorni. Dopodiché dice, andate da Giovanni e ditegli, i ciechi vedono, i sordi odono, i zoppi camminano, i morti risuscitano, il regno di Dio viene predicato e benedetto chi non è offeso in me. Dopodiché Giovanni muore. Va bene? Guarda, metti un'altra scrittura per buona misura, Matteo 12.
Matteo 12. Sì?
14 e 15, vai.
Ma i farisei usciti tennero consiglio contro di lui col fine di farlo morire.
Cioè, questi lo amavano moltissimo, si consigliavano, com'è che lo facciamo morire? Così?
Ma Gesù, saputolo, si partì di là.
Si partì di là.
Matteo 12, 14 e 15.
Capito, fratelli, il piano non è come dicono le religioni bacucche, che Dio ci protegge. La grazia è qui, questa casa è il santuario di Dio. C'è scritto anche fuori, santuario, mica non ho letto, scusa. Stiamo qui, le panche sono comode. C'è anche il sistema elettrico per scaldarle prima che ti siedi. Non è, sono tutte balle queste qua. Dio non ti protegge nei tuoi dormitori pubblici o religiosi. Non ha protetto i cristiani quando arrivavano gli anticristo. Guarda in Siria, guarda in Iraq, guarda sotto il comunismo, guarda in Cina, sotto Mao, uccisi a milioni, a migliaia, decine di migliaia. Va bene? Sì. La protezione di Dio non è dove tu dici, dove tu hai costruito un edificio religioso, va bene, ma dove lui dice. Immagina Elia che Dio gli dice vai al torrente Cherit e dopo vai dalla vedova Sarepta, tutto pronto, ci sono i corvi di qua, la vedova di là e tu mangia e vai tranquillo. E lui dice no, voglio costruire una bella chiesa pentecostale. Anzi, facciamone due, una protestante e una cattolica, così facciamo contenti tutti. E Dio gli ha detto, vai al torrente Cherit. Ma signore, una piccola parrocchia, un santuario protestante o cattolico. Signore, perché no? Qua quattro statuette, un po' di santi, statuari lì che pregano, questi santi, le statue che pregano. Vai al torrente! E lui va al torrente, si secca l'acqua. Signore, qua non si beve più. Vai a Sarepta, c'è una vedova che sta morendo. Gli era rimasto per farsi un cappuccino e una brioche e basta.
Cappuccino non lo so.
Cappuccino non è di moda, non so cosa bevono gli ebrei la mattina. Io in Italia sempre bevo cappuccino e brioche, leggevo un po' Bibbia, Vangelo, quello che c'era, mi sedevo a questi, se in Italia c'erano questi bei bar che Sud America è un po' di meno, in Italia sono questi bar che ti siedi fuori sui tavolini, ti siedi, bevi un cappuccino, una brioche, non è che costa, ma non tantissimo, però affitti il tavolo. Allora io mi leggevo la Bibbia con calma, poi prendevo il giornale gratis, perché se lì c'è anche il vantaggio che prendi il giornale senza pagarlo, e poi andavo a evangelizzare, sapere anche un po' che succede nel mondo, eh. Ecco, gloria al Signore. Allora, hai letto il...
Matteo 12.
Ecco. Quindi, fratelli, preparatevi a spostarvi, andare. Per questo mi è piaciuto molto il Sud America, quando abbiamo detto andiamo lì. Che volevamo andare in Africa, mi piacciono gli africani, sai, sono pecorissime. Sì, sì, sì. Pensate anche di tornare in India. Però dicevo, però quando c'è una persecuzione esco dall'India, vado in Indonesia. Mica cambiare una lingua ogni volta. Come si fa a cambiare una lingua ogni volta? In Africa lo stesso, allora andiamo in Sud America, caramba, hermanos, armamonos e partimos, gloria a Dio. Va bene, allora in conclusione dico questo, amati fratelli, ovunque andate, cercate sempre di mantenere un basso profilo riguardo agli anticristi. Cos'è basso profilo? Non date nell'occhio degli anticristi. Va bene. Evitate di pubblicizzare voi stessi in internet. So che c'è gente fissata di mettere, guarda come sono bella, sono io, vedi il mio rossetto e la mia mascara. Mettiti la maschera, non la mascara. Devi stare privato. Va bene. I nomi legali, queste cose in internet, niente. Chiaro che se tu devi andare a rinnovare il passaporto, se devi andare alla polizia a rinnovare i documenti, è logico che devi... Però la polizia c'ha il diritto di sapere chi accidenti sei. Ma quelli in internet chi sono? Cosa vogliono queste capre? Va bene? Quindi evitare pubblicità e camperete più a lungo. Perché verrà il tempo delle persecuzioni, fratelli. E l'anticristo ci perseguiterà sempre di più. Chi non si preoccupa delle persecuzioni dell'anticristo è perché non sta facendo niente di biblicamente interessante. E quindi il diavolo non gli dà fastidio. Però più vivrete in privacy, più libertà avrete. Noi lo stiamo facendo. Vi abbiamo mostrato scritture che Gesù lo faceva, gli apostoli lo facevano, la prima chiesa lo faceva. È solo la chiesa addormentata, quella la chiesa dall'ospizio, che non gli interessa andare in giro. Perché? Perché è entrato un posto dove si fanno soldi e vuole rimanere lì. Quindi è da tanto tempo che il Signore ci ha detto di fare proprio questo. E finora la privacy è stata solo una benedizione
è vero,
per noi.
Sì.
Una protezione dalle capre e occasionalmente, grazie a Dio raramente, da falsi fratelli che arrivano tutti pieni di sorrisi, alleluia, alleluia, però alla prima crisi è una coltellata alla schiena. E non gli piace la dottrina così, la dottrina cos'ha, fratel Giuseppe è un imbecille, e questo, antipatico, fratel Giuseppe gliene frega. Ma qui stiamo qua a predicare Gesù.
Sì. Sì, lo scopo è di mostrare Gesù, non mostrare noi stessi.
Brava. E quindi non preoccupatevi, fratelli, delle male lingue. E per questo motivo non mancheranno di criticarvi, perché loro non vivono in privacy. C'è niente da nascondere, è logico, perché tu sei morto, il diavolo non è preoccupato da te. Ma tu vai in Germania come agente segreto inglese, vedi se, no, se non nascondi tutto. Va bene? Vai... nella Russia sovietica, agente segreto americano, devi nascondere tutto. E anche i cristiani sono così, si rifugiavano nelle catacombe, si rifugiavano, scappavano da Roma, non è... Quindi andiamo a Giovanni 7, guarda, dove parla della famiglia di Gesù, perché la famiglia di Gesù era criticona. Era una famiglia criticona quella di Gesù, prima di convertirsi.
Sì.
E criticava Gesù per cosa? Per la sua privacy. Tu sei troppo privato.
Oh.
Tu cosa fai qui a nasconderti? Vai, sei andato da Giovanni 7?
Sì.
Attacco col 3 fino al 5.
7,
guarda.
3.
E questo, sa, molti religiosi queste cose non le capiscono, capito?
Perciò i suoi fratelli gli dissero: parti di qua e vai in Giudea affinché i tuoi discepoli vedano anche essi le opere che tu fai.
Che bravi questi fratellini. Parti di qua, i fratelli.
Poiché...
era andato a casa loro, di Maria, dei fratelli, a riposarsi. Vattene di qui, vai in Giudea. Era a Nazareth, no? Vai dai tuoi discepoli, cosa sei qua a mangiare il nostro cibo? Hai capito che brava gente?
Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo, poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Giovanni 7, 3 a 5.
Ecco, e naturalmente ci sono religioni che dicono, questi erano i cugini, ma cugini, dice fratelli, quali cugini?
Ma è incredibile, dice proprio quello, non nasconderti, vai, mostrati a tutti, manifestati al mondo, è proprio quello che dicevi prima. I fratelli erano criticoni.
No, il punto è che qua Gesù viveva in privacy.
Sì, sì,
quando
sì.
Poteva. C'è stata una volta che non ha potuto perché Giuda ha rivelato in internet che abitava sul Monte degli Ulivi e lo hanno crocifisso. Insomma, capito? State attenti alle capre travestite da amici. In questo caso le capre erano i fratelli. Poi si convertirono, eh?
Grazie a Dio.
Capito? Sai, si dice in certi posti dell'Italia, si dice... se non vedono il morto non ci credono. In questo caso non era il morto, ma era cosa?
Era Gesù.
Era il risorto.
Era il risorto.
Si convertirono dopo la risurrezione. Questa è un'altra dimostrazione che Gesù è veramente risorto. Perché c'è gente come i suoi fratelli e altri, va bene? E anche Pietro, per esempio, che ha rinnegato Gesù, scappato a pescare a Dio. Se Gesù non risuscitava, è solamente la risurrezione che può avere dato inizio alla Chiesa cristiana. Come hanno fatto i fratelli a convertirsi? Hanno visto il risorto. Allora, chi vi critica che voi vivete a livello privacy, e loro invece no. Se tu sei una Germania nazista, due inglesi, Germania nazista, uno, tutto, io sono inglese, io qua, io là. Perché stai cooperando con il nazismo, no? L'altro silenzio. Perché vuole difendere la sua politica inglese in quel caso là. Noi vogliamo difendere il Cristo, il cristianesimo, vogliamo predicare il Vangelo. Il diavolo non gli piace, ne inventa sempre una. Che sei una prostituta, o che sei un magnaccio, o che sei... Siccome non possono attaccarti dottrinalmente, perché nell'errore sono loro, questi farisei, ti attaccano alla persona. Se non puoi attaccare il messaggio, attacchi l'ambasciatore. Ma l'ambasciatore non porta pena. Allora, chi non viene attaccato dal diavolo, evidentemente, è perché non fa molto per il Signore. È per questo che il maligno a loro non gli dà fastidio. Ma se voi siete attivi, a voi il nemico vi combatterà, come appunto Gesù ci ha avvertito. Giovanni 15, andiamo lì.
Sì.
Al 20.
Giovanni 15, 20. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Giovanni 15, 20.
Capito? Dice, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E se dei religiosi non vengono perseguitati, è perché sono o falsi cristiani, o cristiani che dormono il settimo sonno, o cristiani che stanno disobbedienti, o sono Laodicea. Giovanni 15, 21.
Ah, prossimo versetto. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Giovanni 15, 20 e 21.
Gloria a Dio?
Sì.
Quindi ragazzi, abituatevi ad essere perseguitati nel nome di Gesù. Voi, cioè, noi seguiamo tutte le leggi Sud America, le leggi in Italia, tutto, però al diavolo non gli sta bene, deve inventare qualcosa. I cristiani seguivano le leggi di Roma. Però Nerone arriva e dice, però questo è andato a fuoco a Roma. Insomma, a Giuda, per esempio, la privatezza non gli interessava assolutamente. Infatti si fece anche apertamente pagare dai nemici 30 denari. Mm-hmm. Però Gesù doveva spesso operare in privacy. Giovanni 8, 59, andiamo lì.
Giovanni 8, 59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Giovanni 8, 59.
Ecco, Gesù si nascose. Gesù si nascose. E perché si è nascosto? Criminale, cos'è che c'ha da nascondere? Io ho sentito religiosi, anche un po' farisei, dirmi, io non c'ho niente da nascondere, metto le mie foto su internet e anche il mio indirizzo. Certo, tu sei un pesce morto, cos'è che gli interessa al diavolo di te? E lui vuole vivi. Giovanni 11, 54, stessa storia.
Gesù quindi non andava più apertamente fra i giudei, ma si ritirò di là nella contrada vicina al deserto, in una città detta Efraim, e qui vi si trattenne con suoi discepoli. Giovanni 11, 54.
Quindi non andava più apertamente tra i giudei. Sai, i fratelli gli dicevano, vai, mostrati, tu fai miracoli, vai a fare miracoli. E cosa fai qui a casa nostra, che poi era anche a casa sua?
Sì.
Capito che razza di caprette che erano qua? Meno male si sono convertiti questi qua.
Sì.
E Gesù non andava più apertamente.
Quindi abbiamo visto che la persecuzione ci insegna ad operare in modo privato, anche se continuiamo ad evangelizzare, ad essere una luce in tutto il mondo. Gesù dice, voi siete la luce, dovete brillare. Però brilliamo Gesù, non brilliamo noi, la nostra faccia, la nostra personalità. Noi non c'entriamo nulla, è Gesù che dobbiamo mostrare al mondo.
Gloria a Dio. Insomma, Angela, mi fermo qui? È sufficiente?
Sì.
Devo...
Sì, va bene, no? Ci fermiamo qui, mettiamo un bel canto e poi studiamo altre notizie che vogliamo ancora analizzare. E ti leggo questo messaggio incoraggiante arrivato da Luciano. Dice, complimenti fratelli, siete sempre molto chiari, non lasciate nulla in sospeso, sempre con le scritture davanti agli occhi, ci aiutate. Molti siamo stati nell'ignoranza, nella menzogna, per secoli. Invece con voi ci si è aperta la verità davanti ai nostri occhi. Che Yahweh vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Amen. Un abbraccio affettuoso a tutti voi. Grazie.
Gloria a Dio. Amen.
Amen.
Amen. Grazie, fratellino, per l'incoraggiamento.